rossa. Attacco alle torri.
Buon pomeriggio a tutti, dopo un'altra bella giornata insomma passata a Milano, eccoci qui ritrovati per uno speciale, stavolta su Ettore Muti. Tra l'altro abbiamo pensato di farlo oggi, sti giorni, dai, perché allora Ettore Muti era nato il 22 maggio, però comunque sia, visto che aveva anche partecipato alla battaglia insomma sul ponte del Piave, abbiamo pensato che appunto fosse meglio farla oggi, visto che ricorre proprio l'anniversario insomma, della leggenda appunto sul Piave. Poi allora, durante questa puntata parleremo anche un po' di ciò che sta facendo il nostro gruppo di protezione civile, la Salamandra, tra Mirandola, insomma, tra il Modenese e il Ferrarese, in tutti i paesi colpiti in questi giorni dal terremoto e dalle varie scosse che si stanno susseguendo, l'ultima insomma, forte stanotte. E niente, allora direi di iniziare sentendoci proprio la leggenda del Piave, questa canzone è proprio vecchissima e famosissima, che è un inno alla vittoria dell'Italia contro gli austriaci.
L'esercito marciava per raggiungere la frontiera, per far contro il nemico la barriera. Nudi passarono quella notte i falchi, la terra bisognava andare avanti. Subiva in bambola le ave sponde, sommessa di me il primo di Ardallone. Era un passaggio dolce l'unghiera, il Piave parlò, non passa lo straniero. Ma in una notte Cristo si parlò di tradimento, il Piave univa di raro momento. A quanto tanta vista venir giù, lasciare il tetto per l'onta consumata caporetta. Rapuvio ovunque dai lontani volti, venivano a gravire tutti i ponti. Subiva l'orda alle violate sponde, sommessa triste il morro di dell'ore. Ripugnare come allora. No, disse il Piave, no, i falchi, mai più il nemico faccia un passo avanti. Si vide il Piave rigonfiar le sponde, e come i panti combattevan l'onde, rosso del sangue del nemico al palo. Il Piave comandò, Batman vivo e tra le schiere tu non vissi, risorgere over Van Sauro e Battisti. In Francia il fin di Taico valore, le forche l'armi dall'impiccatore. Sicuro l'Alpi libere le sponde, e fa qui il viale si placaron l'onde. Col patrio colpi di farmi imperi, la pace l'altra va, ne avessi le sparieri. Col patrio colpi di farmi imperi, la pace l'altra va, ne avessi le sparieri.
Madonna, che capolavoro. Allora, parliamo subito di Ettore Jim Muti. Allora, niente, Ettore Muti, appunto, come ho detto poco fa, nacque il 22 maggio del 1902, perse il padre quando era giovane. Tra l'altro, ecco, possiamo dire subito che la vita di Ettore Muti fu, insomma, circondata, di vari aneddoti che adesso pian piano vi dirò. Uno di questi è che fu espulso da tutte le scuole del regno poiché picchiò un insegnante. Niente, poi a soli 16 anni, nel 1918, appunto entra, riesce a partecipare alla prima guerra mondiale insieme agli arditi, e soprattutto appunto nel 1900, sempre nello stesso anno, partecipa appunto alla battaglia alla testa di ponte sulle sponde del Piave. Tra l'altro sarà uno di quei 22 sopravvissuti, appunto, inizialmente come sappiamo erano 800. Nel 19 partecipa insieme ad Annunzio all'impresa di Fiuzzi, ma D'Annunzio è ovviamente a tutti gli altri eroi, all'impresa di Fiume. Proprio in questa occasione, appunto, verrà soprannominato da D'Annunzio Jim dagli occhi verdi, e D'Annunzio si esprime su Muti dicendo: voi siete l'espressione del valore sovrumano, un impeto senza peso, un'offerta senza misura, un pugno d'incenso sulla brace, l'aroma di un'anima pura. E poi, come vedremo, oltre alla stima di D'Annunzio si conquisterà col tempo ovviamente anche la stima di Mussolini, come vedremo. Nel 22 partecipa alla marcia su Roma, diciamo così, cioè non indirettamente, però fonda la milizia volontaria per la sicurezza nazionale, appunto l'MVSN, a Ravenna, che era la sua città natale. Nel 23, l'anno dopo, diventa comandante della coorta, appunto, dell'MVSN. In questi anni viene, diciamo così, cerca di ucciderlo un uomo, un certo Lorenzo Massaroli, che sua sfortuna incontra, appunto, dopo il tentato omicidio di Ettore Muti, il campione olimpico di tiro alla pistola, ossia Renzo Morigi. Anche si trovava lì al momento, che ovviamente non ci mise niente a farlo fuori. In quegli anni entra nella regia aeronautica, dopo essere stato a Trieste al comando della terza regione della milizia portuale. Tra l'altro, un ennesimo aneddoto riguardante l'entrata, appunto, la sua passione così per l'aeronautica, riguarda sto fatto. Praticamente aveva avuto un incontro con due militari dell'aeronautica inglese, e un incontro abbastanza, comunque, li aveva picchiati, ecco. E quindi aveva detto da oggi, dopo essere stato insultato ovviamente, no, così a caso, e aveva detto da oggi proverò anche io ad essere a far parte dell'aeronautica e dimostrerò a tutti che l'aeronautica militare italiana è la migliore. E infatti poi ne avremo anche la conferma. Oltre a tutte queste imprese, lui ovviamente non si ferma e nel 1936 partecipa alla guerra d'Etiopia, entrando nella squadriglia disperata insieme anche a Ciano, a Farinacci e a Tavolini, e nello stesso anno combatte con uno pseudonimo che appunto veniva dal soprannome dato di Dada Nunzio, ossia Jim Valeri. Anche nella guerra in Spagna combatte, appunto che iniziò nel 1936. Invece nel 1939 partecipa alla guerra per l'annessione all'Albania, guerra durata appunto pochissimo. Dopo questa impresa diventa segretario del Partito Nazionale Fascista su proposta di Vinciano, che è un ruolo che alla fine egli rifiuterà subito dopo, poiché si definirà insomma più un uomo d'azione piuttosto che appunto un uomo da scrivania. Quindi ha sempre voglia di fare, di partecipare appunto alle azioni, anche quelle più rischiose ovviamente. Partecipa quindi anche alla Seconda Guerra Mondiale, cioè della Francia e dell'Inghilterra, e poi nel 43 entra nel servizio di informazioni dell'aeronautica. Allora, facciamo una breve pausa musicale prima di parlarvi di uno dei temi più critici, ossia quelli che riguardano insomma la sua morte, e ci ascoltiamo Il destino di un guerriero dell'ultima frontiera.
Nobile combattente della nostra Europa,
ecco, uno degli aneddoti che mi ero scordata di dire era che durante la Seconda Guerra Mondiale successe che mentre appunto l'esercito preferiva fare un'azione in un modo, l'idea di Muti era un'altra, quindi senza stare a spiegare di tutte quelle azioni. Fatto sta che comunque Mussolini aveva detto: se Ettore Muti propone una cosa, se pensa che sia giusta, lasciatelo fare. Quindi ovviamente piena stima appunto di Muti, di Ettore Muti, anche da parte di Benito Mussolini. Allora, per quanto riguarda la sua morte, che è stata, insomma, si è cercato di infangare comunque il modo in cui è avvenuta, allora possiamo dire che avviene il 23 agosto del 1943. Praticamente allora un gruppo di carabinieri con autocarro e anche ambulanza si dirigono verso la casa di Muti, capitanati dal tenente Taddei, e tra l'altro passano a prendere anche il brigadiere Barolat, l'unico appunto a conoscere e a sapere alla perfezione dove si trovava l'abitazione di Ettore Muti. E niente, praticamente vanno a prenderlo sotto casa con appunto con un mandato d'arresto, che è una delle cose da dire, che ovviamente un mandato d'arresto presuppone che in seguito l'arrestato comunque venga portato in prigione, che ovviamente non avvenne. Muti si vestì di tutto punto, con la giacca appunto da tenente colonnello del pilota dell'aeronautica, con quattro file di decorazioni sul petto, addirittura non volevano, gli uomini che erano andati a prenderlo gli stavano quasi impedendo di andarsi a vestire comunque in camera da solo. Avevano l'ordine addirittura di seguirlo, di non lasciarlo mai, per conto suo, di tenerlo sempre d'occhio. Quindi il tenente Taddei, il maresciallo Ricci e il carabiniere Frau, insieme agli altri, lo condurranno appunto qui dall'abitazione. E tra l'altro l'ambulanza sarà fermata praticamente nei pressi della prigione, però comunque sì, ovviamente lui in prigione non ci arriverà mai, poiché verrà portato da questi uomini, da questo gruppo di carabinieri, che tra l'altro appunto lui gli ufficiali li conosceva benissimo, in una pineta. Arrivati in questa pineta si sentono praticamente dei fischi. Dopo questi fischi, due per l'esattezza, inizia una sparatoria. Vengono lanciate delle bombe a mano e niente, quindi Ettore Muti muore. Allora, tra l'altro sarà la prima vittima di quella che sarà la guerra civile, ovviamente, che inizierà comunque in Italia proprio in quel periodo, in quei giorni. Allora, ovviamente ho sottolineato che i fischi erano due, perché una delle tracce che comunque si è cercato di infangare era proprio questa. Ovviamente i due fischi sono uno di era praticamente uno per dire siamo arrivati, e l'altro fischio appunto era per rispondere della serie adesso comunque parte la mitragliata. E così era stato. Tra l'altro, altro particolare era la presenza di un uomo che comunque era incappucciato, tra quelli che erano andati a prenderlo a casa, di cui che non si seppe mai, o comunque non si sa ancora adesso, l'identità. E probabilmente fu lui a sparare a Ettore Muti. Perché? si può vedere dal capo, cioè dal berretto che aveva quel giorno il dottore Muti, che adesso è in mano alla famiglia. Praticamente questo berretto aveva due fori, uno davanti e uno alla tempia, appunto, dietro. Altro particolare comunque che fa pensare, che fa comunque che prova il fatto che sia stato ucciso e non che sia stato comunque un agguato come si è cercato di far credere in seguito alla sua morte, fu che durante una sparatoria, quale fu quella che si verificò in Pineta, e tra l'altro fu l'unico uomo a morire, cioè ad essere insomma ferito e poi a morire. Comunque durante una sparatoria, voglio dire, sarà quasi impossibile che una sola persona su tante venga ferita, ecco. Allora, poi per quanto riguarda i mandanti, o comunque come avvenne la sparatoria, ci sono due ipotesi. La prima, che ovviamente è quella forse più assurda, è che la sparatoria iniziò perché si disse che Ettore Muti cercava di scappare, di fuggire appunto da questi uomini, avendo capito ovviamente l'andazzo, no, è entrato nella Pineta, verso un campo di paracadutisti tedeschi che si trovava nelle vicinanze. La seconda ipotesi era che il comandante Badoglio aveva scritto precedentemente al capo della polizia senese in una lettera di eliminare Ettore Muti. Tra l'altro, ecco appunto, la lettera diceva... arrivo. Sì, diceva così: Muti è sempre una minaccia. Il successo è solo possibile con un meticoloso lavoro di preparazione. Vostra Eccellenza ne ha perfettamente compreso. E questa era stata, si pensa che sia stata spedita comunque il 20 agosto del 43. Ora, questa lettera, cioè, come è facile da immaginare, non è mai stata ritrovata. Tra l'altro, successivamente Badoglio affermò di averla scritta, ma mai di averla inviata. Insomma, vabbè, un pochino, non lo so, strano. E, inoltre, ecco, dunque, ci sono delle ipotesi riguardo il movente. Allora, poteva essere stato accusato di partecipare a dei movimenti di insurrezione. Comunque, praticamente in quel periodo, ovviamente, dopo la dichiarazione del 25 luglio del dissolvimento del Partito Nazionale Fascista, ovviamente Badoglio e tutti gli antifascisti avevano comunque sia paura di possibili, insomma, progetti di insurrezione, no? che insomma i fascisti volessero restituire l'Italia, la nazione, a Mussolini. Per cui comunque questa era stata una delle ipotesi che era stata fatta per appunto questo mandato di cattura, che tra una pena di morte sicuramente, perché non era stato esclusivamente un mandato di cattura. E ovviamente di questo documento cioè il documento che avrebbe dovuto provare appunto la presenza di Muti in un progetto qualsiasi di insurrezione non è mai stata trovata, ovviamente, cioè, sicuramente non esiste. La seconda ipotesi, insomma, il secondo movente potrebbe essere stata la conoscenza da parte di Muti delle trattative segrete del governo, del futuro governo appunto Badoglio a Madrid con gli inglesi, ovviamente, cioè comunque con gli alleati. Ovviamente l'armistizio dell'8 settembre non è che venne così, insomma, non si è svegliato nessuno la mattina e ha detto facciamo l'armistizio. Oppure appunto l'ultimo movente può essere stato, cioè almeno si dice, il possesso, il possibile possesso di materiali compromettenti da parte di Ettore Muti. Allora, tra l'altro, ecco, per quanto riguarda l'uomo incappucciato che si pensa sia stato ad uccidere Ettore Muti, possiamo dire che un altro episodio è abbastanza brutto comunque che avvenne in seguito. Praticamente Ettore Muti non era da solo in casa quando gli uomini di Taddei, insomma, lo andarono a prendere. Era presente anche un suo amico Roberto Rivalta, che aveva fatto un identikit dell'uomo che aveva riconosciuto appunto sotto il cappuccio, insomma, dietro quella divisa strana. E successivamente questo l'amico di Muti, appunto Roberto Rivalta, fu arrestato e venne trovato appunto assassinato in prigione. Quindi ovviamente era anche questo un mandato di cattura, come dire, riuscito male, o comunque non un mandato di cattura vero e proprio. Detto questo, io farei un'altra pausa musicale, magari un po' più lunga delle altre, e appunto ci andiamo ad ascoltare una canzone dell'Insedia dedicata appunto a Ettore Muti, che è Jim dagli occhi verdi, e entra spinta, che insomma, vabbè, era un po' sicuramente il motto di Ettore Muti, no, voglio azzardare questa ipotesi.
Eroe d'altri tempi ricorderò per sempre. ritornello. Che fa? È trascritta nello stadio, è trascritta nell'arena, è trascritta nella vita, è trascritta pure tu.
Lo diceva Antonio Nelto, pure Marco me l'ha detto, allo stadio dal concerto, a lottare mi diverto. E se tu ti fa bambino, calci in bocca al paganino, il mio amore non ha prezzo, ti regalo il tuo prezzo.
È trascritta nello stadio, è trascritta nella arena, è trascritta nella vita, è trascritta pure tu. È trascritta nello stadio, è trascritta nella arena, è trascritta nella vita, è trascritta pure tu.
Travolgiamo tutti quanti, qua ci rossi per pensare. Ecco Sacramento Gennaro, ecco Sergio Uragano. Siamo tanti e tutti belli, perderemo quegli acciai. Superata quella linea, non ci fermeranno più.
È trascritta nello stadio, è trascritta nella vera, è trascritta nella vita, è trascritta pure tu. È trascritta nello stadio, è trascritta nella vera, è trascritta nella vita, è trascritta pure tu.
Carcerato, quante volte ci ha provato e non ci hanno mai piegato. Superiamo la barricata, con la tutto a carne umana, quindi forte il conte blu, quindi oltre a San Gesù.
È trascritta nello stadio, è trascritta nella arena, è trascritta nella vita, è trascritta pure tu. È trascritta nello stadio, è trascritta nella arena, è trascritta nella vita, è trascritta pure tu.
Allora, come avete visto, vi ho postato sul gruppo due foto che documentano appunto gli articoli i comunicati dell'agenzia Stefani, per appunto dicevano che Ettore Muti non era morto, come assassinato. Adesso vi leggo cosa dicevano. A seguito dell'accertamento di gravi irregolarità nella gestione di un ente parastatale nelle quali risultava implicato l'ex segretario del Partito Nazionale Fascista Ettore Muti, l'arma dei carabinieri procedeva nella notte dal 23 al 24 corrente agosto al fermo del Muti a Fregene, che era appunto la prigione. Mentre lo si conduceva alla caserma, sono stati sparati dal bosco alcuni colpi di fucile contro la scorta. Nel momentaneo scompiglio, egli si dava alla fuga, ma in seguito ferito da colpi di moschetto tirati dai carabinieri, decedeva. Ora, appunto, questo fa parte della prima ipotesi, appunto, sulla morte di Muti, che, come avevo detto prima, che è abbastanza assurda. Tra l'altro, l'ultimo... uno dei due comunicati, il primo che vi ho postato, dice: la morte di Ettore Muti, Roma, 24 agosto. Questa notte, nei dintorni di Roma, è deceduto l'ex segretario del disciolto partito fascista Ettore Muti, medaglia d'oro al valore militare della guerra di Spagna. Ora, cioè, è molto riduttivo definirlo medaglia d'oro al valore della guerra di Spagna, perché Ettore Muti non fu, cioè, non gli fu data una sola medaglia d'argento alla loro militare, bensì, appunto, insomma, come dire, è sicuramente il militare più, l'uomo più medagliato del mondo, cioè noi, ha fatto parte dell'esercito italiano l'uomo più medagliato del mondo. Quindi una medaglia d'oro al valore militare, 5 d'argento, 4 di bronzo, 5 croci di guerra, 2 croci di ferro tedesche, 2 medaglie al valore spagnole, 3 promozioni per merito di guerra. Quindi comunque hanno ucciso un validissimo soldato semplicemente con accuse, cioè, per accuse infondate, e soprattutto ovviamente il motivo principale era che Ettore Muti era comunque fascista, ex segretario del Partito Nazionale Fascista, e comunque ha sempre legato, sempre fedele fino all'ultimo a Benito Mussolini. Quindi questo era quello sostanzialmente che aveva fatto procedere Badoglio, insomma, a questa uccisione, ecco, questo omicidio. Allora, prima di continuare a parlare, insomma, prima di continuare la puntata, che adesso vi dirò due cose su, come vi ho anticipato prima, sui campi, insomma, allestiti tra Mirandola e il Modenese e il Ferrarese, facciamo un'altra pausa musicale, sempre dedicata a Ettore Muti, e di nuovo L'ultima frontiera con Laude del Luis Martito. Intanto, vabbè, chiedo scusa per essere passata nel giro di 2 secondi da Ettore Muti alle nostre azioni di volontariato con la salamandra. Però vabbè, insomma, sono da odarla e anche queste, con un po' di modestia. Allora, no, dunque, appunto siamo attivi, come ben avete letto, sapete, da lunedì. Oggi è già giovedì, quindi sono 4 giorni. Niente, ci stiamo dividendo tra Mirandola, Bondeno, fino all'Emilia, San Felice sul Panaro e da oggi anche Pilastri. Allora, dunque, diciamo che, ecco, una delle cose principali da dire è che stanno arrivando da tutta Italia, da tutte le nostre sedi, insomma, le cose da consegnare comunque alle persone terremotate. E c'è da dire che non servono più coperte, perché comunque non so se avete notato, sta iniziando a fare un po' di caldo. Però continuano a servire alimenti a lunga scadenza, roba in scatola, anche pasta, riso, insomma, olio, queste cose qua. Insomma, si possono cucinare sia con un fornello che anche senza, quindi con condimenti vari, eccetera. Allora, niente, poi uno dei campi principali è appunto a Mirandola. Praticamente presso la struttura sanitaria Casa Protetta. Questa struttura ospita degli anziani, però fino a ieri erano 70 in più rispetto a quelli che in teoria comunque potrebbe ospitare questa struttura sanitaria, e oggi sono arrivati 85, quindi 15 in più, cioè 15 in più rispetto a ieri, perché 85 persone anziane in più da accudire e a cui badare. Quindi i nostri volontari stanno facendo il possibile tramite anche intrattenimenti, insomma, li portiamo comunque in giro se serve, o in carrozzella, oppure a piedi, oppure insomma, li tratteniamo, insomma, in tutte le maniere possibili e immaginabili, anche giocando a tombola, per dirvi. Allora, poi per quanto riguarda Mirandola, il 98% delle abitazioni, per i controlli che sono stati fatti finora, dovrebbero essere agibili. Le strutture più danneggiate sono ovviamente quelle più vecchie, quindi vabbè, a parte, oltre alle chiese, anche alcuni edifici pubblici e negozi. Soprattutto, vabbè, una delle cose che sicuramente avete letto è che soprattutto nel Ferrarese sta fuoriuscendo praticamente dal terreno una sorta di mistura tra sabbia e acqua. Quindi, ecco, noi ricordiamo che appunto stiamo facendo i turni, e quindi un ricambio giorno dopo giorno c'è. Ovviamente invitiamo comunque anche altre, ma chi più, cioè, più siamo, insomma, meglio è, perché c'è sempre bisogno di persone che fanno appunto questi turni. E soprattutto, niente, continuate appunto a mandare insomma, viveri e le cose essenziali per queste persone. Poi, allora, per quanto riguarda le nostre azioni là in territorio, tipo abbiamo portato in alcuni di questi paesetti, abbiamo aiutato a trasferire appunto gli anziani da alcune strutture, insomma, ad altre più sicure. Fatto, come avete visto dalle foto, portato, insomma, delle cartelle cliniche, insomma, tutti i trasferimenti necessari da strutture che adesso devono essere comunque regolarizzate con l'aiuto di ingegneri e architetti, a strutture più sicure, quali è appunto quella presso cui stiamo, una di quelle presso cui stiamo agendo, che è appunto quella, la Casa Protetta a Mirandola. Che volevo dire? Volevo dire un'altra cosa, mi sono scordata alla grande, che riguardava sempre le nostre azioni sul territorio. Mannaggia. E che stiamo facendo? Dai, ok, allora, non mi viene per niente. Comunque, allora, sul sito della Salamandra, quello che vi posso dire è che sicuramente troverete tutte le informazioni necessarie. Poi vabbè, se ovviamente servirà anche qualche integratore, qualche medicina, insomma, se ce l'avete, tipo il cardioaspirin o insomma, varie compresse di questo genere. Comunque per, insomma, per vari bisogni. E ricordo per l'ennesima volta che appunto non sono più necessarie le coperte, però gli alimenti a lunga scadenza direi proprio di sì. Quindi io allora, vi lascerei con un classico, insomma, della canzone francese, che è Edith Piaf, no, dice ciao. E poi un classico della canzone italiana, che è Lucio Battisti, e con Sì, Viaggiare. Allora, niente, noi vi diamo appuntamento a martedì prossimo. Niente, se riusciremo, nel caso riuscissimo, insomma, faremo una puntata dal campo, però adesso è tutto da progettare, perché bisogna vedere di portare anche il computer giustamente. Quindi questa è un'ipotesi, però forse avrete la puntata dal campo. E niente, quindi allora sicuramente ci sentiremo martedì prossimo. Buon ascolto e continuate a, insomma, ad inviare i prodotti necessari per queste popolazioni, cioè per questi paesi.
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Ni le bien qu'on m'a fait, et ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. Ça
saprebbe cosa fare. Lui saprebbe come aggiustare con un cacciavite in mano, fa miracoli. Ti regolerebbe il minimo alzandolo un po' e non picchieresti in testa così forte, no. E potresti ripartire, certamente non volare ma viaggiare. Sì, viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente, senza fumo, con amore, dolcemente viaggiare, rallentando per poi accelerare. Certo di buttare, riparare, pulirebbe forse il filtro, soffiandoci un po', scinderesti poi la gente, quella chiara dalla no, e potresti ripartire, certamente non volare, ma viaggiare, sì, viaggiare.